Buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Giocare col Fuoco, sempre su Radio Popolare con Fabrizio Coppola. Oggi partiamo dagli Elbow con la loro One Day Like This.
Right.
E questi erano gli Elbow con On a Day Like This, un bel pezzone per aprire la puntata di oggi. Questo brano è tratto da un loro disco del 2008, The Seldom Seen Kid, il ragazzo visto molto raramente. Hanno fatto una lunga strada gli Elbow, hanno debuttato nel 2001 con un disco che ha suscitato un grande interesse nei confronti della band, si intitolava A Sleep in the Back. E da allora hanno continuato a sfornare dischi molto interessanti con questa formula di British rock, anche sinfonico, come abbiamo sentito in questo primo brano che vi ho trasmesso oggi. Allora inizierei subito, come al solito, a raccontarvi cosa ascolteremo come accompagnamento alle letture e alle discussioni di oggi. Saltiamo l'Atlantico e passiamo in America. E vi faccio sentire il nuovo disco di Daniel Lanois, che è un grande produttore, ha lavorato tra gli altri con Bob Dylan e con gli U2 e pubblica spesso dei dischi solisti molto belli, molto interessanti, che spesso uso qui a Giocare col Fuoco. Ne è appena uscito un altro che si intitola Bella Donna Nocturne ed è sempre ricco di atmosfere suadenti e molto interessanti. Direi che, come al solito, ce ne ascoltiamo subito un pezzettino prima di andare avanti con la puntata. E allora, questo era Daniel Lanois con il suo ultimo disco Bella Donna Nocturne. Oggi vorrei parlarvi di un grande libro della tradizione americana, un libro di John Steinbeck, La Valle dell'Eden. Ora, secondo alcuni, La Valle dell'Eden è il vero capolavoro della produzione letteraria di Steinbeck, secondo altri lo è invece Furore. Io non sono in grado di fare classifiche, non mi piacciono le classifiche. Diciamo che sarebbe il caso di leggerli entrambi, aggiungerei anche Uomini e Topi, e poi, avendo tempo, in realtà la produzione di Steinbeck vale una lettura. Ci sono anche delle cose un po' inaspettate, In viaggio con Charlie, che è il resoconto divertentissimo di un viaggio che lui ha fatto da solo con il suo cagnolino, Diario russo, quando insieme a Robert Capa è stato invitato a fare un viaggio in Russia, ha pubblicato anche quello da Bompiani con le foto di Robert Capa. Insomma, Steinbeck e Steinbeck, quindi se avete tempo approfondite la conoscenza di questo grande maestro della letteratura. È una bella edizione di Bompiani, perché Bompiani gestisce tutto il catalogo in Italia di John Steinbeck, nella traduzione di Maria Baiocchi e Anna Tagliavini. Come tutte le opere di Bompiani, è introdotta e curata da Luigi San Pietro, e vorrei leggervi qualcosa dall'introduzione. Così iniziamo a capire da che parte ci muoviamo. Che ci sia, ciascun lo dice, dove sia, su quale ripiano della biblioteca, nessun lo sa. Non si tratta ovviamente dell'araba fenice, ma del grande romanzo americano. La magnifica ossessione di ogni scrittore che si rispetti, da oltre un secolo a questa parte. In qualche graduatoria particolare vi figura anche John Steinbeck, ma sempre con Furore, del 1939, e mai con La Valle dell'Eden, del 1952. E dire che lo stesso Steinbeck, in privato e poi anche in pubblico, quando cominciò a scriverlo, ebbe ad affermare che tutto quanto aveva fatto prima era solo in preparazione di tale romanzo. Ora, che Steinbeck fosse uno scrittore sperimentale, seppure non di avanguardia, e che ogni volta sentisse il bisogno di cimentarsi con qualcosa di nuovo e risaputo. È però anche vero che verso la fine degli anni 40, poco dopo la pubblicazione di La Perla, nel 1947, non soltanto si diceva convinto che uno scrittore fosse sempre l'autore di un'opera sola, ma che, nel caso suo, il libro da ricordare sarebbe stato proprio La Valle dell'Eden. E le ragioni erano due, più forse un'altra ancora. La prima è che Steinbeck era all'apice delle proprie capacità artistiche, il dono di saper scrivere, e voleva tornare ad applicarle a una storia di grande respiro, che riassumesse tutti gli anni e le esperienze vissute in California, compresa la storia della propria famiglia, che intendeva trasmettere ai due figli. La seconda era il bisogno di riprendersi dopo i momenti di desolazione, seguiti alla morte del fraterno amico Ed Ricketts e al divorzio dalla seconda moglie Gwendolyn, madre di quei figli di cui sopra. Ma non è tutto. Steinbeck, che aveva in sé qualcosa dell'araba fenice, era pronto per ripartire di nuovo. Aveva sempre saputo sollevarsi dalle cadute, e però questa volta, se rifacciamo il percorso, così come lo vediamo tracciato in Steinbeck Life and Letters, troviamo la testimonianza di un cambiamento decisivo, l'epilogo di una lunga lotta interiore. Non solo Steinbeck si era trasferito sulla East Coast a New York, dalla California dove era nato e sempre vissuto, e si era risposato con Elena Anderson Scott nel 1950, ma quel che più conta sembrava essere riuscito a trovare per la prima volta se stesso. Quest'ultima espressione, che è consunta dall'uso fino a sembrare una frase fatta, definisce in realtà uno sbocco tanto psicologico quanto professionale della personalità di Steinbeck, prigioniero di un io ipertrofico che gli aveva amareggiato l'esistenza fin dagli anni giovanili. Una sorta di spleen, come lo definisce all'inizio degli anni 30 in una lettera a un vecchio compagno di studi, e quasi una malattia dalla quale sperava di liberarsi, ma che tuttavia lo obbligava a un difficile e complicato rapporto con la gente tra cui viveva. Questo libro, americano che più americano non si può, come forse ancor più di furore, Steinbeck percorre l'intera traiettoria di una tradizione che va dalle origini all'Ottocento e riprende il filo di quell'ottimismo, tipico del sentire di Emerson e Whitman, che è il risultato di un'operazione mentale teologica in cui viene cancellata la nozione stessa di peccato. Sicché, non essendo la natura umana caduta, la scintilla divina che sta al fondo dell'anima di ciascuno e che è capace di mantenere le creature in sintonia con la Grande Madre, provvede di volta in volta a indicare la direzione e a garantire l'energia necessaria per raggiungere quell'infinito che si intravede sulla linea dell'orizzonte. Il paradiso in terra, che è nel destino manifesto di un paese che voleva essere la patria di tutti gli uomini di buona volontà. Romanzo insolito, per non dire singolare, nella struttura, La Valle dell'Eden è il libro più vicino al genere autobiografico che Steinbeck abbia mai scritto, anche se sua intenzione era di farlo passare come qualcosa di simile alla storia, perché, virgolette, della storia doveva avere quell'apparente mancanza di forma in cui si nasconde un disegno che si può discernere solo se lo si osserva da lontano e con una disposizione filosofica della mente. Un modo come un altro, questo, per dire che il libro sarebbe andato indietro nel tempo e avrebbe trattato di vicende che erano da ritenersi materia viva, storia, appunto, e non storiografia. Un prodotto artistico, dunque, ovvero un gioco di specchi per far intravedere al lettore quello che una semplice immagine, leggi, un'enunciazione di concetti, non sarebbe riuscita a rendere. Ecco, così scrive Luigi Sampietro nella sua interessantissima prefazione e introduzione a questo romanzo, e come al solito direi iniziamo la lettura dall'inizio, dall'incipit. La valle del Salinas, nella California settentrionale, è una lunga gola stretta tra due catene montuose. Il fiume si snoda e serpeggia nel centro, finché non si getta nella baia di Monterey. Ricordo i nomi che davo da bambino alle piante e ai fiori segreti. Ricordo dove si può trovare qualche rospo e a che ora si svegliano gli uccelli d'estate. E il profumo degli alberi e delle stagioni, l'aspetto che aveva la gente, come camminava e perfino l'odore che aveva. La memoria olfattiva è molto potente. Ricordo i Gabilan a est, monti chiari e ameni, pieni di sole e di attrattiva, che sembravano racchiudere un invito e ti mettevano una gran voglia di salire per le calde pendici come fossero le ginocchia di una madre amata. Montagne ammiccanti, piene del fascino erotico dell'erba bruna. A occidente si stagliavano contro il cielo i Santa Lucia, barriera tra la valle e il mare aperto, cupi e malinconici, scostanti e minacciosi. Ho sempre trovato in me il timore dell'ovest e l'amore per l'est. Da dove mi sia venuta un'idea simile proprio non saprei dire. Era forse perché il mattino arrivava valicando i picchi dei Gabilan e la notte riprendeva il sopravvento dalle creste dei Santa Lucia? Forse la nascita e la morte del giorno non erano estranee ai miei sentimenti per quelle due catene montuose. Da entrambi i crinali della valle, alcuni torrentelli sbucavano fuori dai canyon per cadere nel letto del Salinas. D'inverno, negli anni piovosi, i torrenti in piena gonfiavano il fiume fino a farlo infuriare e ribollire, e allora a volte rompeva gli argini e diventava una furia distruttrice. Devastava le recinzioni delle fattorie e inondava acri su acri. Abbatteva granai e case per ingoiarli e portarsele via galleggianti e beccheggianti. Prendeva in trappola vacche e maiali e pecore, le affogava nelle acque scure e fangose, trascinandoli fino al mare. Poi, quando arrivava la tardiva primavera, il fiume rientrava negli argini e riapparivano le sponde sabbiose. Ed estate non scorreva nemmeno in superficie. Restava solo qualche pozza nei punti scavati dai vortici, sotto una scarpata un po' più alta. Giunchi ed erbe ricrescevano, i salici rialzavano la testa con i detriti dell'alluvione impigliati tra i rami più alti. Il Salinas era solo un fiume a mezzo servizio. Il sole d'estate lo ricacciava sottoterra. Non era per niente un bel fiume, ma era l'unico che avessimo e quindi ce ne vantavamo. Ci gloriavamo di com'era pericoloso negli inverni piovosi e di quanto era secco nelle estati aride. Ci si può vantare di qualsiasi cosa se è tutto quel che hai, e forse meno hai e più ti tocca vantartene. Il fondo della valle del Salinas, tra le montagne e sotto le pendici, è piatto perché un tempo era un braccio di mare che si insinuava per 100 miglia all'interno. La foce a Moss Landing secoli fa era l'imbocco di questa insenatura. Una volta mio padre scavò un pozzo a 50 miglia nell'interno. La trivella tirò fuori prima terra e poi ghiaia e poi sabbia di mare bianca e piena di conchiglie e persino qualche osso di balena. C'erano 20 piedi di sabbia e poi di nuovo terra nera e addirittura un tronco di sequoia, un legno indistruttibile che non marcisce mai. Prima di essere un'insenatura, la valle doveva essere stata una foresta e tutte queste cose erano successe proprio sotto i nostri piedi. Alle volte, di notte, mi sembrava di poter sentire il mare e anche la foresta di sequoia che c'era prima. Nei campi larghi e pianeggianti della valle, lo strato di terra era spesso e fertile. Bastava un bell'inverno piovoso per fargli produrre erbe e fiori. I fiori di primavera negli anni di pioggia erano incredibili. Tutto il fondovalle e le pendici dei monti erano un tappeto di lupini e di papaveri. Una volta una donna mi ha detto che i fiori colorati sembrano più sgargianti se si aggiungono un po' di fiori bianchi per farli risaltare. I petali dei lupini sono tutti orlati di bianco, cosicché un campo intero è di un azzurro inimmaginabile. E in mezzo vi si mescolano chiazze di papaveri della California. Anche questi sono di un colore fiammeggiante, non arancio, non oro. Ma se l'oro puro fosse liquido e potesse addensarsi come la panna, allora quella panna d'oro potrebbe assomigliare al colore dei papaveri. Finita la loro stagione, germogliava la senape gialla che cresce altissima. Quando mio nonno arrivò nella valle, la senape era così alta che di un uomo a cavallo solo la testa spuntava sopra i fiori. Sulle montagne l'erba era punteggiata di ranuncoli, di semprevivi dei tetti, di viole gialle con il cuore nero. E un po' più avanti nella stagione crescevano i cespugli rossi e gialli della Castileja. Questi erano i fiori degli spazi aperti più esposti al sole. Sotto le querce sempreverdi, ombrose e polverose, abbondavano i capelvenere che sapevano di buono, e sotto le rive muscose dei corsi d'acqua scendevano a cascata felci verdi e dorate. E poi c'erano le campanule, minuscole lanterne di un bianco panna dall'aria quasi peccaminosa, così rare e magiche che un bambino, quando ne trovava una, si sentiva prescelto e speciale per tutto il giorno. A giugno l'erba chinava il capo e ingialliva, e le colline diventavano di un bruno che non era bruno, ma oro e zafferano e rosso, un colore indescrivibile. E da allora fino alle piogge successive, il suolo inaridiva e i torrenti si fermavano. In pianura la terra si spaccava, il Salinas sprofondava sotto la sabbia. Il vento sferzava la valle raccogliendo terra e fili di paglia, e soffiando verso sud si faceva più duro e violento. La sera si placava, era un vento rasposo, nervoso, e i granelli di polvere ti ferivano la pelle e bruciavano gli occhi. Gli uomini al lavoro nei campi mettevano gli occhialoni e si legavano i fazzoletti sul naso per non respirare la terra. Il suolo della valle era spesso e fecondo, ma sulle pendici dei monti lo strato di humus era appena una pelle, non più profondo delle radici dell'erba. E più si saliva sulle pendici, più la terra si assottigliava e si faceva vedere la selce, finché tra le sterpaglie una specie di ghiaia rifletteva la luce del sole fino ad accecarti. Ho parlato degli anni buoni, quando le piogge abbondavano. Ma c'erano anche quelli asciutti e seminavano il terrore nella valle. Il ciclo dell'acqua seguiva un andamento trentennale. C'erano 5 o 6 anni piovosi e magnifici, con 50 anche 60 centimetri di pioggia, e la terra esplodeva di verde. Seguivano 6 o 7 anni abbastanza buoni, con 30-40 centimetri d'acqua. Ma poi arrivavano gli anni di siccità, e a volte non c'erano più di 15 o 20 centimetri di pioggia. Il terreno inaridiva e l'erba spuntava misera, alta appena pochi centimetri, e nella valle comparivano chiazze nude e scabre. Le querce sembravano coperte di croste e l'artemisia era tutta grigia. La terra si spaccava e le sorgenti si prosciugavano e il bestiame apatico mangiucchiava i cespugli rinsecchiti. Allora contadini e allevatori erano disgustati dalla valle del Salinas. Le vacche smagrivano e a volte morivano di fame. Bisognava andare a prendere l'acqua e trascinare i barili fino alle fattorie solo per bere. Alcune famiglie vendevano per 4 soldi e se ne andavano. E sempre, invariabilmente, negli anni di siccità la gente dimenticava quelli piovosi e negli anni piovosi si scordava completamente di quelli di siccità. Era sempre così. Thank you. Questa era la lunga valle del Salinas. La sua storia era simile a quella di tutto lo Stato. Prima ci furono gli indiani, una razza inferiore che non aveva né energia né inventiva e nemmeno cultura. Un popolo che viveva di larve, cavallette e molluschi, troppo pigro per cacciare o pescare. Mangiavano quel che potevano raccogliere e non piantavano niente. Facevano la farina pestando le ghiande amare. Persino le loro guerre erano fiacche pantomime. Poi arrivarono gli spagnoli, aridi e duri, a esplorare la regione. Erano avidi e realisti, e la loro avidità si concentrava su loro e su Dio. Raccoglievano anime come raccoglievano le pietre preziose. Si impadronivano di monti e di valli, di fiumi e di interi orizzonti, come adesso ci si può impadronire di un terreno edificabile. Questi uomini rozzi e inariditi si spostavano ininterrottamente su e giù per la costa. Alcuni di loro dominavano su concessioni grandi come un principato, elargite da re spagnoli che non avevano idea di cosa stessero regalando. Questi primi proprietari vivevano in tristi insediamenti feudali, dove il bestiame era lasciato in libertà a vagare e moltiplicarsi. Di tanto in tanto i padroni ammazzavano qualche bestia per le pelli e per il sego e lasciavano la carne ad avvoltoi e coyote. Quando arrivarono, gli spagnoli si sentirono in dovere di dare un nome a tutto quel che vedevano. È il primo compito di ogni esploratore, un dovere e un privilegio. Bisogna dare un nome alle cose prima di poterne prendere nota sulla cartina che la mano sta tracciando. Naturalmente, essendo gente pia, quelli di loro che sapevano leggere e scrivere, che registravano ogni fatto e disegnavano le mappe, erano i preti tenaci e instancabili che viaggiavano insieme ai soldati. Così, i primi luoghi furono nominati dai santi o dalle festività religiose che si celebravano nelle soste. I santi sono molti, ma non sono infiniti. Perciò, nelle prime denominazioni troviamo parecchie repliche. Abbiamo San Miguel, San Michael, San Ardo, San Bernardo, San Benito, San Lorenzo, San Carlos, San Francisquito. E poi le feste, Natividad, Natale, Nacimiento, la nascita, Soledad, la dolorata. Ma i posti prendevano anche i nomi dallo stato d'animo della spedizione. Buena esperienza, buona speranza, buena vista, perché il panorama era magnifico, e Chualar, perché era grazioso. Seguirono poi i nomi descrittivi: Paso de los Robles, per via delle querce, Los Laureles, per gli allori, Tularcitos, per le canne di palude, e Salinas, per gli alcali bianchi come il sole. Poi si passò ai nomi di animali e uccelli avvistati in quel luogo. Gavilanes, dai falchi che volteggiavano tra quei monti. Topo, dalle talpe. Los gatos, per i gatti selvatici. A volte l'idea veniva dalla natura stessa del luogo. Tassahara, tazza e piattino. Laguna seca, lago asciutto. Corral de tierra, per un recinto creato dal terreno. Paraíso, perché era come l'Eden. Infine arrivarono gli americani, più avidi, perché erano di più. Si presero le terre, rifecero le leggi per far valere le loro concessioni. E le fattorie sorsero dappertutto, prima nelle valli e poi lungo i fianchi delle montagne. Casette di legno con le tegole di sequoia e i recinti fatti di pali tutti scheggiati. Ovunque uscisse dal terreno un rivoletto d'acqua, spuntava una casa e una famiglia iniziava a crescere e a moltiplicarsi. Davanti alle porte si piantarono talee di gerani rossi e cespugli di rose. I solchi scavati dalle ruote dei carri rimpiazzarono le piste e i campi di mais, d'orzo e di grano cacciarono in un angolo la senape gialla. Ogni 10 miglia, lungo le strade percorse dalle carovane, nascevano un emporio e una bottega di fabbro, che divennero il nucleo di piccole città, Bradley, King City, Greenfield. Gli americani, più degli spagnoli, tendevano a chiamare i posti con nomi di persone. Quelli successivi alla colonizzazione delle valli si riferiscono soprattutto a cose successe in quel luogo, e per me sono questi i nomi più affascinanti, perché ciascuno suggerisce una storia ormai dimenticata. Penso a Bolsa Nueva, una nuova borsa, Moro Cojo, un moro zoppo, chi sarà stato e come sarà arrivato qui? Wild Horse Canyon e Mustang Grade, il canyon del cavallo selvaggio e del Mustang bastardo, e Shirttail Canyon, il canyon della falda della camicia. I nomi dei posti portano il peso delle persone che li hanno scelti, rispettosi o insolenti, descrittivi, poetici o denigratori. Qualsiasi posto può chiamarsi San Lorenzo, ma il canyon della falda di camicia o il Moro Zoppo sono un altro paio di maniche. Nel pomeriggio il vento urlava sugli insediamenti e i contadini cominciarono a piantare chilometri di eucalipti frangivento per impedire che la terra arata venisse soffiata via. Ed era più o meno così che si presentava la valle del Salinas quando mio nonno ci portò la moglie per stabilirsi sulle colline pedemontane a est di King City. Siete sempre a Giocare col Fuoco su Radio Popolare con Fabrizio Coppola. Questa era Beth Orton con la sua Friday Night dal suo disco del 2022, un brano che amo molto, mi piace sempre farvi ascoltare. Allora, cosa vi ho letto nella prima parte di oggi? Abbiamo parlato di La Valle dell'Eden di John Steinbeck, pubblicato da Bompiani, come tutte le opere di Steinbeck, nella traduzione di Maria Baiocchi e Anna Tagliavini, con, come al solito, per tutte le pubblicazioni di Steinbeck per Bompiani, con una bella e interessante introduzione di Luigi San Pietro, che cura anche redazionalmente il volume. Volei porre l'accento su una cosa che vi ho letto in un passaggio tra quelli che vi ho letto prima. A un certo punto, raccontando la storia delle popolazioni che si sono succedute nella valle del Salinas, dice: la sua storia era simile a quella di tutto lo Stato. Prima ci furono gli indiani. E degli indiani, cosa dice Steinbeck nel 1952? Prima ci furono gli indiani, una razza inferiore che non aveva né energia né inventiva e nemmeno cultura. Un popolo che viveva di larve e cavallette e molluschi, troppo pigro per cacciare o pescare. Mangiavano quel che potevano raccogliere e non piantavano niente, facevano la farina pestando le ghiande amare. Persino le loro guerre erano fiacche pantomime. Perché vi ho voluto rileggere questo pezzo? Perché la cultura è in costante evoluzione e non è da molto, diciamo, che in America si è iniziato un discorso approfondito su come nasce la nazione americana, no? Sullo sterminio dei popoli indigeni, sull'importanza di non cancellare questa storia dalla storia degli Stati Uniti, no? Altrimenti diventa la solita favoletta moraleggiante. Il fatto che nel 1952 Steinbeck, noto per le sue posizioni, scrivesse una cosa del genere vuol dire che, appunto, nel discorso pubblico la questione degli indiani era di là da essere presente. Steinbeck è morto nel 68, chissà se fosse stato ancora vivo 20 anni dopo cosa avrebbe detto di queste frasi che ha scritto con gli indiani. Questo ovviamente non sminuisce l'opera, è soltanto per dire sempre che le opere vanno messe in prospettiva, no? Bisogna calarle nei loro tempi. Lo dico sempre quando faccio i miei spettacoli su Steinbeck e su Woody Guthrie. Neanche Woody Guthrie aveva questa grande considerazione per gli indiani d'America. Quindi, insomma, è un territorio complesso e che spingo sempre a non analizzare le opere del passato con la sensibilità di oggi. Mi sembra l'unico modo per andare avanti. Vorrei farvi sentire un'altra canzone che non ascoltavo da tanto tempo e l'ho riscoperta per caso l'altro giorno, quando l'algoritmo di Tidal, che è la piattaforma che uso per lo streaming, ho lasciato Spotify tanti mesi fa. Tidal è la piattaforma per lo streaming più decente, sia per quanto riguarda le remunerazioni dei musicisti, sia per quanto riguarda quello che fa con i soldi che guadagna in quel modo. È un brano di Sharon Van Etten, cantato in coppia con Angel Olsen, e si chiama Like I Used To, un brano del 2021. Ve lo faccio ascoltare molto volentieri. I saw Ecco, siete sempre a Giocare col Fuoco su Radio Popolare con Fabrizio Coppola. Come vi ho annunciato prima, queste erano Sharon Van Etten e Angel Olsen con la sua Like I Used To, con la loro Like I Used To, un brano del 2021 che io trovo particolarmente ipnotico. Mi piace molto il riff di chitarra, il giusto livello di malinconia. Sono due riff che si rincorrono in qualche modo. E mi sembra che la Van Etten abbia sempre un modo tutto suo di prendere la tradizione di certa scuola americana, e grazie anche alla collaborazione con produttori di grande capacità riesce sempre a suonare molto attuale, no? Sono canzoni che si capisce molto bene che arrivano dalla grande tradizione, però sono sempre presentate in una forma fresca e nuova che sembra avere qualcosa da dire dal punto di vista musicale ancora oggi, che non è facile. Poi di Van Etten mi piace molto la voce, è una voce molto ricca di sfumature, no? È rabbiosa, è nostalgica, è malinconica, è dolente, può essere anche furente, può essere gioiosa, tutto quello che serve insomma per fare una grande interprete. Va bene, noi stiamo correndo verso la fine di questa penultima puntata della stagione. Con domenica prossima, 5 luglio, si chiuderà questo quinto anno di Giocare col Fuoco. Mi sembra ieri, quando ho iniziato, e devo dire sono stati 5 anni molto belli, spero lo siano stati anche per voi. Allora, inizierei lasciandovi come al solito i miei contatti se volete scrivermi. A parte che li trovate segnalati sulla pagina dedicata alla trasmissione sul sito di Radio Popolare, dove lì ci sono anche tutti gli episodi da recuperare in podcast quando volete, se volete risentirli. E ci sono anche i miei contatti, che sono comunque, se volete scrivermi un'email, scrivete a info@fabrizio-coppola.net, il trattino e il segno meno, oppure mi trovate sui social ancora per un po'. Mi trovate su Facebook e su Instagram ovviamente come Fabrizio Coppola. State attenti agli omonimi, uno scrittore New Age, tra l'altro deceduto qualche anno fa mi sembra di capire, Fabrizio Coppola, e un collega cantautore napoletano più giovane di me, Fabrizio Coppola anche lui. Io sono quello sulla cinquantina con la barba, se guardate le foto quello sono io. Allora, vi lascio i miei prossimi appuntamenti esattamente stasera 28 giugno sono qui a Milano al Parco Trotter per la serata conclusiva del festival della CGL che è iniziato venerdì. Io farò il mio spettacolo su Springsteen, ve l'ho già detto, se volete venire l'ingresso è gratuito, possiamo passare una serata insieme di rock and roll, riflessioni sulla società, sul mondo di Springsteen, sull'America, su tutta una serie di cose che ci riguardano molto da vicino, oggi più che mai. Per chi è in giro per l'Italia, questo spettacolo farà altre due date quest'estate a luglio. Il 12 luglio a Ischia, nell'anfiteatro, nella splendida Villa La Colombaia, che era appartenuta a Luchino Visconti, un posto magnifico, sono stato invitato a suonare anche l'anno scorso lì. E quindi il 12 sono sull'isola, il 13 mi godrò un fantastico day off, un giorno libero sull'isola, farò il bagnante. E perché poi il 14 parto per Roma, dove farò sempre lo spettacolo su Springsteen, nell'arena estiva del Monk, che è un club storico di Roma, l'arena Scomodo. Trovate tutte le informazioni sui social. Questi sono gli ultimi tre appuntamenti di questa mia estate. Poi, se possibile, mi godrò un po' di vacanza. Ma tanto abbiamo tempo per salutarci, perché come vi dicevo prima, domenica prossima andrò in onda per l'ultima volta, e quindi avremo tempo per per i saluti pre-estivi, diciamo così. Va bene, a questo punto a me non resta che, come al solito, darvi appuntamento a domenica prossima per l'ultima volta prima dell'estate. Ci risentiamo domenica prossima dalle 14.30 alle 15.30 per giocare ancora un po' con il fuoco. A volte ci si scotta, ma ne vale sempre la pena. Io vi lascerei con un brano dall'ultimo disco di Kurt Weill, che è un grande cantautore americano. Il disco si intitola Philadelphia Has Been Good to Me. Philadelphia è stata buona con me, è appena uscito da poco. Io vi faccio ascoltare proprio la title track, Philly's Been Good to Me. Kurt Weill è un personaggio abbastanza particolare, è uno che segue i canoni della canzone pop rock quando gli pare, e quando non gli pare la allunga, la streccia, la dilata oppure la accorcia. È un autore molto prolifico e molto particolare, e nella sua discografia si nascondono davvero delle piccole chicche. Se non lo conoscete, vi invito a scoprirlo, magari proprio partendo da questa traccia che vi faccio sentire oggi. Va bene, non mi resta che augurarvi nuovamente una buona domenica a tutte e a tutti. Cercate di ripararvi da questa ondata di calore che sembra non voler smettere. Io oggi ho registrato con le finestre aperte, è possibile che il microfono abbia registrato qualche rumore della strada. Se così fosse, un pezzettino di verità in più. Bene, vi lascio con Kurt Weill, Philadelphia Has Been Good to Me. Buona domenica.
I got one ear out anyway, so.
That's a river always hard to spell, but it runs through my town and I'm putting it down. Across the way. freighters running through bridges. But there's the beach house down there, and that's where my siblings do reside. And well, I love the music they make. Sometimes it even makes me cry. Just hope that it rains.